Ciao, mi chiamo Diego Fa e questo è l'Ottagono, l'arte in 8 minuti, quarta stagione, episodio numero 1. Ormai lo sai, nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine, così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast. Oh, sono davvero molto contento di essere di nuovo qui, insieme a voi, davanti al mio microfono, a parlare d'arte. Nei prossimi 8 episodi ci concentreremo sulle vicende di 8 donne. 8 donne tutte diverse tra loro, ma accomunate dal fatto di essere state immortalate, nel vero senso della parola, quindi rese immortali in 8 splendidi ritratti. Per inaugurare questa quarta stagione dell'Ottagono voglio partire dall'analisi di un ritratto di Lorenzo Lotto, realizzato intorno al 1520 e conservato presso il Museo dell'Accademia Carrara di Bergamo. L'opera è un olio su tavola di piccole dimensioni, 52 x 44 cm, ed è uno dei miei ritratti femminili preferiti in assoluto. Sul muro della mia cucina è appesa una piccola riproduzione di questo dipinto e ogni mattina, quando mi siedo a fare colazione, il primo volto della giornata che mi scruta dritto negli occhi è proprio quello di questa donna. Beh, forse qualche volta è il secondo, comunque. Il fatto è che sono proprio innamorato perso di questo dipinto. Anzi, confesso di essere da sempre follemente attratto da questa donna magnetica, così lontana dai canoni di bellezza imperanti, così distante dalle suadenti forme perfette di origine rinascimentale, dalle regole sempre uguali, dai costumi imposti rigidamente, dalla grazia riversata nella ritrattistica 5, 6, 7, 8 centesca, eccetera eccetera. Lorenzo Lotto non nasconde nulla, non edulcora nulla, descrive questa giovane donna di 35 anni per quello che è, con le sue imperfezioni come il naso leggermente storto, il doppio mento, le mani grassocce e questo suo essere dama sì, ma dama di provincia. A pensarci bene, più che un'attrazione estetica vera e propria, ciò che ha sempre generato in me questa figura è pura simpatia, è vicinanza verso un personaggio della storia dell'arte minore o quantomeno considerato tale, che però se osservato con la giusta lente di ingrandimento riesce a svelarsi in tutta la sua meravigliosa grandezza. Ecco, a breve avremo proprio bisogno di una lente di ingrandimento, ma andiamo per gradi e partiamo dai dati oggi, che in realtà sono pochi, molto pochi. Sappiamo che il suo nome è Lucina Brembati. Sappiamo inoltre che è una nobildonna di Bergamo, che si è sposata il 24 maggio del 1508 con il conte Leonino Brembati, anche lui tra l'altro ritratto da Lotto in una tavola del 1524 conservata a Vienna. Questi pochissimi dettagli biografici li conosciamo da pochi anni e siamo riusciti a scovarli non grazie al ritrovamento di una fonte fino a quel momento dimenticata dalla storia, ma grazie alla risoluzione di un rebus. Proprio così, l'identità di Lucina è emersa con la risoluzione di un rebus enigmistico interno all'opera, che a breve svelerò. Lorenzo Lotto ogni tanto amava nascondere tra le pieghe della composizione dei giochi di parole, degli indovinelli, dei divertissement per accendere la curiosità del suo pubblico e per mettere alla prova l'intelligenza e la sagacia dei suoi committenti. Ma torniamo a Lucina. Questa donna, come già accennato, non espone una forma estetica oggettivamente bella. Non ha un collo lungo e vittorioso come la Venere di Botticelli, non ha neppure una briciola della limpidissima delicatezza delle donne di Raffaello, non ha certamente la profondità emotiva delle muse di Modigliani, ma questo sguardo così vero, sincero e diretto, ci intercetta, ci inchioda, ci penetra, ci ipnotizza. Lucina è qui per interrogarci, ci impone un dialogo, elimina ogni confine temporale, spaziale e soprattutto travalica il perimetro della rappresentazione e si presenta a noi per quello che è, una nobildonna di provincia che ha scelto uno dei più grandi pittori dell'epoca per rimanere immortale. Insieme all'artista sceglie un taglio ben preciso, la mezza figura, con il busto frontale e il viso leggermente di tre quarti, gli occhi ben puntati sull'osservatore e le mani in bella mostra per sfoggiare i cinque bellissimi anelli. L'abito prescelto segue la moda del tempo, è un velluto scuro ed elegantissimo, le maniche sono a sbuffo e la scollatura rettangolare ci permette di intravedere una camicia trasparente ornata da un ricamo di nastri d'oro, motivi a conchiglia e da fiocchetti azzurri. Lucina in testa porta una capigliara, ovvero un cappello realizzato da capelli veri. Le donne povere dell'epoca donavano i propri capelli in cambio di denaro a dei parrucchieri che poi li decoloravano e li trasformavano in copricapi con l'ausilio di ferretti di rame per essere più voluminosi e quindi più vicini alle richieste delle nobildonne. Dal collo pendono ben due collane, una costituita da fili di perle intrecciati tra loro e una più lunga, che termina come un uncino, che in realtà non è una vera e propria collana, ma uno stuzzicadenti. Proprio così, infatti, in quest'epoca non era cosa inusuale rimarcare la propria provenienza sociale anche con uno strumento di igiene personale, come uno stuzzicadenti d'oro. Oggi tale scelta ci appare del tutto inelegante, ma per il gusto e l'estetica di allora era assolutamente consentito. Dalla spalla sinistra pende una pelliccia di zibellino, al cui collare si aggancia una catena d'oro che la lega alla cintura, e alle spalle di Lucina vediamo una tenda di velluto rosso che sembra proteggerla da questo paesaggio notturno. Ecco, perché questa donna è ritratta in una notte solo debolmente rischiarata dalla luna? Veniamo quindi al rebus. Fino al 1913 l'identità della dama, come poc'anzi accennato, era rimasta misteriosa e le ipotesi erano varie. Fu solo grazie allo studio attento dello storico Caversazzi che si riuscì a riconoscere il nome di questa donna. Osservando attentamente la falce di luna in alto a sinistra, probabilmente devi ingrandire un po' l'immagine, leggiamo al suo interno due lettere, una C e una I. C dentro la luna uguale Lucina. Ecco svelato il rebus. Inoltre Caversazzi riconobbe nell'anello all'indice della mano sinistra lo stemma nobiliare della famiglia Brembati. A quel punto non ci furono più dubbi. Non stupisce che sia stato proprio Lorenzo Lotto a realizzare quest'opera meravigliosa e misteriosa allo stesso tempo. Egli infatti è considerato il genio inquieto del Rinascimento, una figura difficilmente inquadrabile, una personalità enigmatica, un uomo melanconico e solitario, appassionato di alchimia, di giochi appunto, ma allo stesso tempo un uomo pio e dotato di una fede incrollabile. Lucina Brembati, nonostante l'abbondanza di fiocchi, di perle, di gioielli esibiti smaccatamente, esprime una spontaneità, una franchezza, una sincerità che producono simpatia, vicinanza e un richiamo, a mio parere, irresistibile. Ecco, forse ciò che ammiro di più di Lucina è la sua schiettezza, la sua semplice e forse un po' inconsapevole autenticità. Domani mattina a colazione il suo sguardo mi dirà se le ho reso giustizia. Tu osserva nel dettaglio questo meraviglioso dipinto e se ti va fammi sapere cosa ne pensi. Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio de L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A presto!